Passano secondi e io non capisco perché non urla, visto che è chiaro che sta soffrendo. Poi, finalmente, piange.
Hospital, hospital, hospital. La gente ha capito, allora siamo saliti in macchina, dietro sono saliti la mamma e il papà col bambino in braccio e siamo partiti per l'ospedale, ecco.
Storie di incidenti stradali e di comici in tour, in una puntata che si intitola Verso il Medio Oriente.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Saliamo su un'auto che da Istanbul va verso Teheran insieme ad Alessandro e al suo collega e poi amico Giancarlo. Ci sarà un incidente che potrebbe essere molto grave, ma sembra invece alla fine risolversi abbastanza bene, con un po' di paura da parte di tutti. E poi andiamo invece in tour con un gruppo di comici medio orientali che ha deciso di far cambiare idea sul Medio Oriente e sui medio orientali a tutti gli occidentali, e ha deciso di farlo attraverso la comicità. La puntata è piena di storie bellissime e si intitola Verso il Medio Oriente. Benvenuti. Giugno 1975, esattamente 50 anni fa. Lavoravo in una società di trasporti internazionali in forte espansione. Avevo 26 anni. E un pomeriggio vengo chiamato in direzione. Signor Alessandro, come sa, stiamo studiando nuovi mercati, vogliamo espanderci soprattutto nei mercati del Medio Oriente. Avremmo pensato a lei come nostro delegato a Teheran, in Iran. Alla mia incredulità mi viene detto: perché deve sapere che gli stranieri in quelle aree alle 5 smettono di lavorare, si cambiano, mettono una bella giacca bianca e vanno nei loro club. Ero molto tentato, chiesi di poterne discutere con Rosa, mia moglie. La risposta, non so se è sufficientemente considerata, fu: va bene, andiamo. Il nuovo responsabile Giancarlo, da allora grandissimo amico, mi dice: per rendersi conto delle caratteristiche del nostro servizio, è bene che lei segua il percorso dei nostri containers, prenda la nave e poi prosegua con il suo nuovo responsabile in auto per Teheran. A fine luglio quindi mi imbarcai su una nostra nave, Amanda, che faceva Ravenna-Istanbul, da dove poi avremmo utilizzato dei camion del nostro agente di Istanbul. Per rendere più piacevole il viaggio, la società mi prese una magnifica Fiat 1100 verde pisello, con la quale, insieme al mio nuovo responsabile Giancarlo, partimmo il giorno dopo il mio arrivo a Istanbul alla volta di Teheran. Dopo Samsun, dove ci fermammo una notte, e Trebisonda, attraversammo la Turchia dal nord al sud, arrivando al lago di Van, in quanto qualcuno ci aveva detto che esisteva anche un servizio ferroviario da Istanbul fino al lago di Van. Avevamo mangiato solo pane e frutta, utilizzato la macchina come cucina e dormito in sottoscala, dove per sicurezza, dietro alla porta, ci posavamo una sedia con sopra una valigia. 3 giorni praticamente senza bagni e con indosso gli stessi vestiti. L'unica autostrada a quel tempo era Istanbul-Ankara, il resto 2000 chilometri di provinciali spesso non asfaltate. Poco prima di arrivare a Van, guidavo io, la strada era stretta e piena di buche, sulla nostra destra c'era un camion in sosta.
Automaticamente avevamo rallentato, proprio che entravamo in un paese, improvvisamente sono usciti dei bambini, piccolissimi, fai conto, forse avevano avuto 3-4 anni, che giocavano sotto alla motrice del camion. E non ce l'ho fatta proprio a frenare, neanche a rallentare, perché è stato proprio improvvisamente. E ricordo ancora perfettamente quel colpo. Con il parafango anteriore destro ho preso questo bambino e l'ho buttato proprio in un fossetto.
In pochissimi secondi siamo circondati da molti cittadini, tutti gridano, ci spingono. Poi vedo un uomo che scoprirò essere il padre con il bambino in braccio. Ha la bocca aperta come volesse gridare dal dolore, ma non esce alcun suono, è muto. Passano secondi e io non capisco perché non urla, visto che è chiaro che sta soffrendo. Poi finalmente piange. Forte. E io con lui. Giancarlo, che fino a quel momento ha cercato di calmare gli animi, inizia a gridare «Hospital, hospital!». Il padre capisce e fa segno di prendere l'auto. Giancarlo alla guida, dietro il padre, la madre e il bambino che continua a piangere. All'arrivo all'ospedale il bambino viene preso da un medico. Tutto l'ospedale viene occupato da tutte le persone del paese. Arrivano alcuni militari, si avvicinano e con modi decisi ci costringono a seguirli all'esterno. Parlano tutti solo in turco. Ci portano in caserma, veniamo spinti in una stanza, ci prendono i passaporti e restiamo in attesa, non saprei dire per quanto tempo. Finalmente veniamo portati in una stanza ampia. Ci mettono a sinistra, a destra arrivano tutti gli abitanti che avevano assistito all'incidente, parenti, amici e in prima fila, per ultimi, il padre e la madre del bambino. Saranno passate 2 o 3 ore dall'incidente. Io continuo a piangere, mentre Giancarlo resta sostanzialmente calmo. Per ultimo si presenta un militare, divisa e medaglie. Si siede su una scrivania posta in alto rispetto alle nostre sedie. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on. Sempre in turco, inizia a fare delle domande alla famiglia. Si scambiano commenti, in alcuni casi anche accesi. Forse chiedeva spiegazioni su quanto accaduto. Noi non capivamo nulla. All'improvviso si alza, dà 2 forti pugni alla scrivania e urla nei confronti della famiglia, la quale prima subisce in silenzio e poi tenta di reagire. Nulla. Il graduato insiste nell'urlare, agitando ogni tanto il braccio destro nei nostri confronti. In quel momento ho temuto il peggio. Non sapevamo lo stato di salute del bambino. Eravamo in una caserma, da ore, senza avere parlato con qualcuno che ci capisse. Passaporti sequestrati e ora eravamo in mezzo a una discussione che non capivamo. Non so dire quanto durò quest'ultima discussione, ma quando tutti se ne furono andati, i militari ci invitarono ad uscire. Ci accompagnarono alla nostra auto, ci diedero i passaporti e, incredibile, eravamo liberi. Nessuno ci aveva toccato o fatto del male. Sicuramente insultati, questo sì. Ma danni fisici nessuno, soltanto una grandissima paura di essere chiusi in una cella in una cittadina sperduta vicino al confine siriano.
Credo che quando siamo partiti poi siamo stati senza esagerare, un'ora in macchina senza parlare, perché poi tutti e due stavamo elaborando quello che ci era capitato, ecco. Forse ho iniziato a capire, ma probabilmente ancora il giorno dopo, quello che c'era successo. Ti dico una cosa, che ad esempio io a mia moglie ne ho parlato 40 anni dopo.
All'uscita e dopo aver proseguito per qualche chilometro iniziamo a parlare. Essendo sfiniti ma pieni di voglia di lasciare alle spalle il paese di Van, proseguiamo per avvicinarci al confine di Basargan. L'avremmo attraversato il mattino successivo. Non ricordo dove dormimmo quella notte. Ricordo solo il viso del bambino che non piangeva e che mi ha perseguitato per molte notti. Giancarlo poi tenta una prima spiegazione alla nostra scarcerazione. Durante il viaggio all'ospedale ha dato $200 americani, parliamo di $200 nel 75, oggi potrebbero essere 2000 o molti più. Ha dato $200 al padre per le cure mediche al bambino. Secondo lui tutto questo era stato sufficiente, anzi era per quello che il giudice si era arrabbiato col padre. Ancora oggi ritengo che sia giusto il pensiero di Giancarlo, ma la fortuna, perché credo si possa dire fortuna, è che al bambino non fosse successo nulla di grave. In caso contrario, nessuna cifra ci avrebbe fatto uscire dalla caserma e il nostro viaggio si sarebbe concluso in maniera sicuramente diversa. Il mattino successivo, non senza problemi, passiamo la frontiera dopo aver costeggiato una fila di camion che, secondo le notizie del nostro agente, era di circa 3.000. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma sicuramente posso assicurare di non avere mai più visto una simile fila di mezzi incolonnata. La sera successiva arriviamo a Tabriz, cerchiamo una stanza nell'unico hotel decente, ma è pieno, e a Giancarlo rifiutano una camera. Io però non ci sto. Ho passato 3 giorni dormendo in hotel che potremmo anche considerare senza stelle. Avevamo gli stessi indumenti da giorni e la doccia c'era sconosciuta da Samsung. Decido di provarci io, con il mio scarsissimo inglese. Forse ho pianto, onestamente non ricordo, ma ritengo che l'addetto venne preso dal mio penoso stato e dal viso che probabilmente esprimeva solo tristezza. Non appena entrammo in camera, una sola ovviamente, a turno ci ficcammo nel bagno e finalmente ci cambiammo. Poi, dopo 5 giorni, bevendo ogni 100 km Coca-Cola con ghiaccio, era agosto e faceva caldo come da noi, arrivammo a Teheran, dove restai fino al dicembre del 1978. Il mese successivo lo Shah partì dall'Iran e da quel giorno il paese, un grande e storico paese, è cambiato per sempre. Sono Pink Floyd che cantano Echoes, chissà quali sono gli echi che arrivano ancora dal Medio Oriente e da quegli anni in cui Alessandro ha vissuto là, era il 75, quindi era esattamente 50 anni fa. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, grazie.
Come stai?
Abbastanza bene, tu?
Io sto benone. Senti, veniamo alla storia perché ho un bel po' di cose che voglio chiederti, sono molto curioso. Innanzitutto, quanto tempo hai poi passato in Iran?
3 anni e 4 mesi, per la precisione.
E che ricordo hai di quella nazione, di quel posto?
Magnifico, veramente un periodo meraviglioso. Ci siamo trovati bene, a parte i primi mesi difficili, voi per la lingua, il fatto che non conoscevamo nessuno, eccetera, eccetera. Era la prima volta che andavamo all'estero con la famiglia, poi avevo un bambino, Ivan, e aveva 3 anni. Ma poi dopo, nel momento in cui cominciamo a entrare nella comunità italiana, che era enorme, grande c'era, dopo è stato bello, veramente, belle amicizie, belle persone anche gli iraniani, attenzione, persone estremamente molto cordiali, intelligenti, quindi ci siamo trovati molto bene, guarda.
Senti, invece, tornando alla storia, mi sembra di capire che la presenza di Giancarlo sia stata salvifica, nel senso che è stato sempre molto lucido lui.
Al 100%, guarda. Sì, siamo tuttora in contatto, ci dobbiamo vedere anche la prossima settimana. Forse è un uomo incredibile, guarda. No, ha qualche anno più di me, ecco, quindi aveva già più esperienza di me, è stato molto all'estero, quindi era preparato, ecco. Ma fortunatamente era stato perfettamente lucido in ogni momento, ecco.
Senti, e invece tu hai capito o avete capito perché urlavano in quella stanza il poliziotto con tutta la famiglia? Cioè, stavano cercando di trattare su qualcosa?
Il militare, in sostanza, prima aveva chiesto le spiegazioni su quanto era accaduto, eccetera, eccetera. Poi nel momento in cui, tanto aveva saputo che il bambino fortunatamente non aveva avuto gravi danni. Che aveva saputo che avevamo pagato, attenzione, ho detto $200, ho scritto poi tra parentesi forse 2.000, ma forse potrebbero anche essere 20.000 oggigiorno, considerando che sono passati 50 anni. Quindi era un importo notevole. Il fatto poi che eravamo lì, il fatto poi che eravamo enormemente dispiaciuti, ecco, perché lo si intuiva, ecco, io continuavo a piangere, ma insomma probabilmente si è fatto prendere dal fatto, insomma, che ci eravamo comportati, come posso dire, non dico bene, ma insomma correttamente, diciamo, certo. Ecco.
Quindi, diciamo,
e forse il fatto che loro volevano magari chiedere a qualcos'altro, volevano ancora magari anche dei altri soldi. Ecco, questo l'aveva fatto infuriare. Okay. Penso che sia questa.
Quindi, diciamo, le parti erano che lui stava cercando di difendervi in qualche modo.
Io credo di sì, credo
okay.
di sì.
Ok. Perché hai raccontato solo dopo 40 anni questo episodio a tua moglie, quindi 10 anni fa, facendo due calcoli?
E nel momento in cui sono andato in pensione, perché me l'ha chiesto anche mia moglie per questo
immagino.
Perché dato che mi è capitato nella mia vita lavorativa di fare diversi viaggi sia all'estero che qui in Italia, e spesso in auto, nel dirlo prima temevo che poi tutte le volte che uscivo il pensiero dice chissà cosa gli succede, un altro incidente, eccetera. Ecco, quindi ho detto preferisco tenermi per me questo insomma questo peso che ho sempre avuto dentro, e poi dopo, quando ho smesso di lavorare, insomma, eravamo con degli amici, allora l'ho detto, ecco.
L'hai raccontato.
Ma il motivo era solo per non preoccuparla inutilmente.
Alessandro, e invece hai viaggiato tanto poi per lavoro nella tua vita?
Sì, soprattutto quando poi siamo rientrati, soltanto 2 anni che ero senza scrivania, quindi mi buttavano un po' a destra e a sinistra, soprattutto all'estero, e poi dopo viceversa gli ultimi 20 anni li ho fatti di base a Genova, gestivo una società, ecco, insomma, sì, ecco. Ma comunque sì, anche stando a Genova, poi dopo avevamo tanti uffici in Italia, quindi giravo molto, ecco.
Alessandro, ti ringrazio moltissimo per il racconto, la lucidità con cui l'hai fatto. Un pensiero va anche a quel bambino che oggi ci avrà 50 anni e più, e chissà se lo ricorda ancora questo episodio. Grazie davvero Alessandro, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, buon lavoro.
A presto.
Grazie,
ciao. Loro sono Brian Eno e David Byrne, che cantano Regiment. E ora la parola passa alla nostra Ilaria Gaspari.
La storia di Alessandro è una storia di un altro tempo, di un tempo in cui la tecnologia non aveva il ruolo che ha oggi in generale nelle nostre vite, ma di fungere da appendice della nostra comprensione del mondo. E quindi ci mostra, nella maniera più semplice possibile, il potere del linguaggio nello stabilire dei rapporti di forza fra gli individui, fra chi quel linguaggio lo parla, lo condivide, lo può comprendere, e chi invece è escluso dalla sua comprensione e si trova immediatamente in una posizione di debolezza. E quindi ci mostra come la condivisione di uno stesso universo lessicale, di uno stesso lessico, delle stesse parole, della possibilità di condividere, di comunicare appieno, possa creare una disparità fra chi appunto quella comunicazione la riesce ad assimilare, a comprendere, e chi no. Credo che sia qualcosa di cui dobbiamo tenere conto sempre nel momento in cui siamo di fronte a qualcuno che non capisce quello che diciamo, che non capisce la nostra lingua, se la nostra lingua è quella che, diciamo, in quel momento sta dando forma a un rapporto di potere, come accade appunto in questo caso. Nel momento in cui Alessandro e Giancarlo sono trattenuti a fronte di un grande spavento che ha coinvolto anche loro, e che per fortuna in realtà si è concluso molto bene dal punto di vista, diciamo, delle conseguenze sulla salute di questo bambino coinvolto, ecco, nel momento in cui loro però vengono trattenuti si stabilisce un rapporto di potere che li mette in una condizione di vulnerabilità, perché hanno accesso solo alla parte non verbale del linguaggio di queste persone che li circondano e che in qualche modo li terrorizzano proprio perché li escludono dalla possibilità di comunicare.
C'è chi racconta da sempre.
Io ho provato terrore, guarda che mi ricordo tutto, è tutto così vivido.
Chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
Cioè, lui arrivava in curva e premeva la frizione, e il polmino prendeva velocità.
C'è chi invece si tiene le cose per sé. e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo.
Quando mi è scappato io nel bosco, pensavo di ritrovarlo subito. Invece
ma ricordare è diverso da raccontare. Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Raccontare è una delle forme dell'agire umano più vivificanti, perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Sottopagate, stressate, insoddisfatte, la fotografia delle donne italiane è ancora una volta impietosa. Eppure, non solo in Italia, sono il motore di molte economie, anche quelle più nascoste. Sono Anna Migliorati e vi aspetto anche questo sabato 7:15 con l'economia delle piccole cose, storie di caffè e di cacao, qui su Radio 24 per fare i conti e come sempre anche in podcast.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di oggi, con le storie della puntata di oggi, ci stiamo spingendo verso il Medio Oriente. Lo abbiamo fatto con la fortunatamente non tragica, o non tragica fino in fondo, storia del viaggio in auto verso Teheran del nostro ascoltatore Alessandro, e adesso continuiamo a farlo con una bellissima storia. L'abbiamo trovata sul sito del TED ed è una conferenza di un autore e un imprenditore che si chiama Jamil Abu Vardeh, che ha avuto una bellissima idea, quello di cambiare la narrazione del Medio Oriente per quanto riguarda il mondo della commedia. Il suo TED si intitola L'asse comica del diavolo in tour nel Medio Oriente. State con noi. Il Medio Oriente è enorme e con tutti i nostri problemi una cosa è sicura: amiamo ridere. Penso che l'umorismo sia il miglior modo per celebrare le nostre differenze. Dobbiamo prendere seriamente le nostre responsabilità, ma non noi stessi. Non fraintendetemi, non è che non facciamo comicità in Medio Oriente. Io sono cresciuto in un periodo in cui gli attori più famosi del Kuwait, della Siria o dell'Egitto usavano la risata per unire i diversi paesi, così come ci riesce il calcio. Ora è il momento di ridere di noi stessi, prima che gli altri ridano di noi. Questa è la storia dell'ascesa del cabaret nel Medio Oriente. Se preferite, la rivoluzione del cabaret. Lavorando come autore e produttore televisivo a Londra, ho subito capito che la comicità cattura l'audience. Il terreno più fertile per scrivere una buona commedia è il circuito del cabaret. Questo mi fa ricordare che vorremmo ringraziare una persona che nell'ultima decade ha lavorato incessantemente per sostenere i comici di tutto il mondo, in particolare i comici di origine medio orientale. E questa persona è George W. Bush Jr. Forse è meglio citare due miei cari amici, Dean e Mason, che 2 anni dopo l'11 settembre hanno dato vita a un festival per cambiare il modo in cui i medio orientali sono percepiti nel mondo. Il festival esiste ancora, è in grande forma e gode anche di ottima critica. O ancora, dopo aver lavorato per anni a Los Angeles, 3 ragazzi, un iraniano, un palestinese e un egiziano, hanno dato vita a un trio comico che si chiama di proposito L'Asse del Diavolo. E ovunque vadano, è un massacro.
Also, 3 guys working for years in Los Angeles, an Iranian, a Palestinian, and an Egyptian, created the aptly named Axis of Evil Comedy Act. And wherever they went, they killed.
Ora, è vero che non ho acceso io questo fuoco, ma sicuramente ci ho buttato sopra della benzina. Io mi sono trasferito a Dubai come capo di nuovi contenuti per una rete televisiva occidentale. Il mio compito era quello di conquistare l'audience medio orientale. Il capo programmazione americano voleva una commedia araba locale nuova. Con un forte accento arabo, il mio cervello pensò: perfetto! Chiamai subito i miei amici, loro 3, l'asse del diavolo. Ma come con tutte le nuove idee, non è stato facile. Ho diviso il piano in 4 fasi. Prima, comprare i diritti di un programma occidentale e mandarlo in onda in Medio Oriente per farlo conoscere a tutti. Secondo, avrei chiesto ai ragazzi dell'Asse del Diavolo, che avevano tutti avuto già esperienze lavorative con la TV americana, di spiegare ai comici dilettanti medio orientali come veniva realizzato un programma del genere. A quel punto, terza fase. Insieme ai comici dilettanti medio orientali ne avremmo fatto una versione local. Infine, quarta fase, avremmo continuato a lavorare con quelli che a questo punto sarebbero stati ex dilettanti, scrivendo con loro delle nuove commedie. Entusiasta di questa mia grande idea, andai a presentarla al grande capo, il quale mi disse «No, non capisco». Così mi ritirai e tornai a fare quello che facevo prima, lasciando i miei amici dell'Asse del Diavolo a capo del centro delle operazioni regionali. Passarono velocemente 2 anni, fino all'inizio del 2007, quando cambiò la direzione dell'azienda. E come per intercessione divina, le cose si allinearono e la rivoluzione poté cominciare. Ecco come si unirono i punti. I ragazzi dell'Asse registrarono uno special per Comedy Central che andò in onda negli Stati Uniti ed ebbe molto successo su YouTube. Il nostro amministratore delegato francese sapeva che quello era un dato importante e soprattutto aveva fiuto per le idee a buon mercato. Ho prodotto a Dubai quindi uno spettacolo dell'Asse e ho invitato il nostro amministratore delegato francese che quando ha realizzato di essere in una stanza piena di infedeli che ridevano come i pazzi mi ha detto «Facciamolo diventare realtà!» Ah, e un'altra cosa, mi raccomando, non rovinare tutto.
Meriți un palat să stai pe o plajă în Dubai. Lumea de sus o privești, pe mine să mă iubești. Ai buzele prea ferbinți, pe mine mă scos din minți. Fii ceva ce nu ți-aș da, că tot ce vrei ți-aș cumpăra. Meriți un palat să stai pe o plajă în Dubai. Lumea de sus o privești, pe mine să mă iubești. Ai buzele prea ferbinți, pe mine mă scos din minți. Fii ceva ce nu ți-aș da, că tot ce vrei ți-aș cumpăra. Vai, vai, vai de mine, ce mă fac eu fără tine. Mă dore inima dacă nu te fac a mea. Hai, hai, hai iubire, hai. Că te duc în lumea asta unde nu visai. Vai, vai, vai de mine, ce mă fac eu fără tine. Mă dore inima dacă nu te fac a mea. Hai, hai, hai iubire, hai. Că te duc în lumea asta unde nu visai.
Mentre ci preparavamo ho ricordato ai ragazzi le 3 B proibite della comicità in Medio Oriente: il sesso, i cosiddetti blue content, la fede, i beliefs, e la terza B, la politica. Penserete cosa rimane? Senza la politica, il sesso e la religione, come si fa a far ridere? E io risponderei, guardate qualsiasi sitcom familiare occidentale ben scritta e avrete una risposta. Ma alla fine, l'Asse ebbe successo? In meno di un mese avevamo centinaia di fan che venivano a vedere dal vivo lo spettacolo in ogni paese dove andavamo. Milioni di spettatori televisivi e continue interviste sui notiziari. In Giordania, Sua Maestà il Re venne apposta a vederli. Ebbero così successo che si poteva comprare una copia piratata del DVD ancor prima che quello originale fosse distribuito. Ovunque andassimo a portare il nostro spettacolo, facevamo dei casting, delle interviste a tutti gli aspiranti comici che volevano seguire le loro orme. Li abbiamo ripresi, li abbiamo mandati in onda come documentario. E tutta questa visibilità in TV e su internet ha portato tante nuove persone a concorrere per la nostra causa. Quest'anno a Dubai abbiamo avuto il primo show comico nazionale di sole donne. E pensate che 2 di loro indossano il burqa. Ebbene sì, perfino loro ne ridono.
In Dubai this year we've just had the first all women's homegrown stand-up show. I noticed 2 of them are wearing headscarves and yes, even they can laugh.
In 3 brevi anni abbiamo fatto tanta strada, fino ad arrivare perfino in Arabia Saudita. Abbiamo trovato dei giovani comici che andranno a dei festival a New York. Il libanese Nemr Abu Nassar, che è stato uno dei primi che abbiamo scoperto, si è già esibito nella maggior parte dei comedy club più famosi di Los Angeles. Insomma, stiamo lavorando, stiamo facendo del nostro meglio per cambiare la percezione che il mondo ha di noi. E se permettete il gioco di parole, questa cosa è proprio una bomba. A un certo punto addirittura la CNN ha realizzato un servizio su uno dei nostri festival. Un ottimo servizio, davvero. Faccio ancora i complimenti a quelli che l'hanno realizzato. Solo che c'è stato un problema con quello che si occupava di mandare quella striscia con le ultime notizie che solitamente vedete scorrere in basso. C'è stato un momento in cui un comico palestinese stava parlando, inquadrato in primo piano, mentre sotto scorreva la scritta «Stati Uniti, il sospetto terrorista ha dato informazioni utili». Un buon esempio di comicità involontaria, che purtroppo mi porta a parlare delle altre 3 B, quelle che i media occidentali associano a noi: uomini bomba, billionaires, cioè miliardari, e ballerine del ventre. Ecco, non siamo tutti dei fanatici che vogliono uccidere l'infedele. Abbiamo una bella storia da raccontare e un'immagine da vendere. Noi ambiamo a farci conoscere. La mia sfida al resto del mondo è: per favore, iniziate a usare immagini positive del Medio Oriente nelle vostre storie. Per ispirarvi, recatevi ad uno dei nostri festival. Andate online, scriveteci. Cambiamo la narrazione insieme e incominciamo a correggere gli errori. Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention, not enough time. I can't even say what it's about. All I am is shreds of doubt. To deal with me, you don't know how that feels. It all comes apart so easily, and you're running out of ideas. Everything melted in less than a week. Watching it felt like forever. Lights started dimming and then they went out. Heaven came down like a blanket. I can't even say. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo ascoltata in un TED Talk fatto da Jamil Abu Wardeh, si intitola L'asse del diavolo in tour nel Medio Oriente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Bachmann.
Matteo Caccia racconta.
La nostra storia seriale, lo ricordiamo sempre, è la sintesi dei podcast che scopriamo nel panorama italiano e che adattiamo ai nostri spazi radiofonici. Il podcast Bachmann che vi stiamo raccontando è uno dei prodotti più appassionanti che abbiamo realizzato. Ricco di dettagli sulla vita di questa straordinaria scrittrice Ingeborg Bachmann, grazie al prezioso lavoro di Ilaria Gaspari e del team di Emons Edizioni che lo ha realizzato con il contributo del Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institute. Questa serie è disponibile sulle principali piattaforme audio, basta cercare Bachmann, scritto con la H tra la C e la M. Nell'estate del 1959 Inge era innamorata. Tante cose nella sua vita dovevano ancora accadere, successi, fallimenti e tanto dolore non previsto. Ma in mezzo a queste emozioni arriva una persona, un uomo, uno scrittore, destinato ad avere un ruolo decisivo nella sua esistenza. State con noi.
Si chiama Max Frisch ed è uno scrittore già celebre. Più vecchio di lei di 15 anni, è stato sposato, è padre e divorziato. Ha vinto proprio nel 58, l'anno in cui si conoscono, il premio Büchner, il più importante premio letterario per le opere in lingua tedesca. Buffo pensare che lei vincerà quello stesso premio nel 1964, all'altro capo della loro storia, quando tutto sarà finito, morto e sepolto. Salvo forse il dolore, che nel frattempo l'avrà condotta a Berlino per curare una delusione cocente. Ma niente di tutto questo è ancora accaduto quando in via Giulia 102 va a vivere una tedesca. Quando si innamorano, lei e Max Frisch, lo scrittore famoso e la poetessa trentenne che non vuole più scrivere poesie perché le riesce troppo facile, perché non vede il senso di crocifiggere la sintassi per un effetto di luce, come recita un verso di Keine Delicatessen. È lui che l'ha voluta conoscere. Aveva ascoltato il suo radiodramma, Il buon Dio di Manhattan, e ne era rimasto incantato. Si incontrano a Parigi. Immaginiamo la sera, in un caffè, immaginiamo le sigarette fumate una dopo l'altra e si innamorano. Lei lo segue a Zurigo, la sua città, poi scendono a Roma, vanno a vivere insieme. Quando lui compare nella vita di lei, l'apparizione è registrata in un certo tono, un poco fantasmatico, nelle lettere di Henze. Per questa fase della loro corrispondenza, per lo più, mancano le risposte di lei, quindi è difficile dire quanto e cosa raccontasse dell'amore che sbocciava. L'amico, sollecito, inizia a inserire in calce alle sue lettere dei richiami garbati. Salutami MF, porta i miei saluti al signor Frisch. Vorrebbe, a un certo punto lo scrive proprio esplicitamente, vorrei che lui mi conoscesse, scrive, vorrebbe richiamare l'attenzione di lui su di sé, ma non per gelosia. È come se si volesse sincerare, alla maniera di un padre o di un fratello protettivo, delle intenzioni di Frisch, della sua attitudine verso Inge. Frisch manifesterà in seguito una certa gelosia per questa amicizia così ardua da catalogare. Intanto, però, i due iniziano una convivenza difficile. Ricorderà Inge Feltrinelli, che frequentò la coppia negli anni romani, che quando erano insieme Ingeborg Bachmann vestiva di grigio scuro, aveva l'aria triste. Erano troppo diversi, questo è il suo commento. Solo dopo la separazione, nella seconda metà degli anni 60, Feltrinelli la vedrà rifiorita, capelli biondissimi, corti, minigonna, camicia dorata, stupenda, la descriverà. Racconta che negli anni di convivenza Frisch le confidava le loro divergenze come un qualcosa di insanabile, una frattura originaria che sembra confermare l'interpretazione di Feltrinelli, delle differenze troppo profonde per poter essere superate.
Sono troppo svizzero, ma non riesco a capire perché non si alzi mai prima delle 2 del pomeriggio, perché non legga mai la sua posta e i cassetti della scrivania trabocchino di lettere ancora chiuse. Cosa posso fare? Viviamo nella città più bella del mondo, ma faccio fatica a capire l'italiano e lei.
Queste le parole con cui Frisch si era confidato a Inge Feltrinelli. Nel romanzo fascinoso, bizzarro, oscuramente umoristico che pubblicherà l'indomani della loro separazione definitiva, Il mio nome sia Gantenbein, e a cui Bachmann indirettamente risponderà con il misterioso Malina, Max Frisch mette in scena un narratore stanco che indossa le storie come abiti e che a un certo punto si trova a fingersi cieco, un po' per noia, un po' per gioco. Un po' perché la maschera degli occhiali neri, dietro cui si nasconde, gli permette di osservare, tiresia novecentesco, le persone nel loro stato più candido, più naturale, quella postura che assumono quando non pensano di dover mentire perché si ritengono non visti. L'attrice Lilla, che lui ama e che pure lo riama malgrado la sua infedeltà, ha molte abitudini in comune con questa Inge che non apre le lettere che riceve, che si alza tardi, che vive nel disordine. Lilla ha bellissimi occhi blu spalancati sul mondo, come bellissimi occhi a Inge, e pensa che le sue debolezze non siano viste, che non siano guardate, registrate, come invece le registra lo sguardo di Gantenbein. Quando esce il romanzo, gli amici le fanno quadrato intorno, si indignano con Frisch per averla ritratta in un personaggio che suppongono l'abbia ferita. Non ci è dato sapere esattamente quanto. Lo sguardo che si posa sulle debolezze di Lilla, dopo tutto, a leggere il romanzo, non è alieno da un'attenzione ai dettagli, persino da un'indulgenza che potrebbe benissimo chiamarsi amore. Max, in una lettera al suo amico pittore, Ernie Victor, scrive:
Ingeborg l'ha letto per intero e mi ha comunicato le sue impressioni. Che abbia fatto questo dopo che ci siamo lasciati è ammirevole da parte sua e di grande aiuto per me.
E aggiunge che la fine della loro relazione, benché decisa da lui, gli pesa come una sconfitta, ma era inevitabile. Non potevano più aiutarsi null'altra. Non potevano vivere insieme loro due, una scrittrice e uno scrittore, che a un certo punto da via Giulia, alla metà del 61, dopo una lunga ricerca durata 3 settimane, come racconta lei in una lettera a Enzensberger, cambiano casa e si trasferiscono ai Parioli, in una via chiusa, tranquilla. Il condominio è moderno in via De Notaris 1F, niente a che vedere con i palazzi cinquecenteschi abitati nel centro, ma ha una bellissima terrazza, proprio il tipo di terrazza che una casa romana dovrebbe avere. Nel romanzo che Frisch pubblicherà dopo la morte di lei, nel 1975, Montauk, testamento doloroso in cui fa i conti con le donne della sua vita, Ingeborg ha un ruolo decisivo fra passione, debolezza, gelosia. E in una scena, un ritratto rapidissimo in punta di penna coglie proprio un momento di transizione immobiliare, quello in cui si aggiudicano l'appartamento di via De Notaris, dove Heinz, l'adorato fratello minore di Inge, le scatterà bellissime fotografie in cui è enigmatica e sorridente come una sfinge che gioca a scacchi.
Ci sediamo di fronte ad un agente immobiliare romano che dice che l'appartamento viene affittato da una baronessa e ci fa capire che la baronessa potrebbe preferire come inquilino un diplomatico americano. «Dottore», dice esitando lei, atterrita come una principessa che non è stata riconosciuta. «Senta, siamo scrittori e otteniamo così l'appartamento con una terrazza con una vista superba su tutta Roma».
Drive west on Sunset to the sea. Turn that jungle music down just until we're out of town. This is no one night stand, it's a real occasion. Close your eyes and you'll be there. It's everything they say. The end of a perfect day. Distant lights from across the bay.
Babylon Sister, shake it.
So fine, so young.
Tell me I'm the only one.
Si intitola Babylon Sister, questo brano di Steely Dan, con cui chiudiamo questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana, grazie a Ilaria Gaspari e a tutto il team di Emons Edizioni che ci permettono di raccontare Bachmann, il loro podcast. Grazie mille a Pierluca Puzzanghera che adatta il podcast al nostro programma radiofonico. Grazie a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a scrivere Matteo Caccia racconta @radio24.it. Una storia, un paio di pagine, qualcosa che dica di un evento della vostra vita, di una cosa accadutavi nella vita che in qualche modo vi ha toccato, vi ha cambiato. Noi lo prendiamo e ci facciamo un piccolo esempio di filosofia quotidiana. A domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!